Interview, appuntamento musicale e socioculturale di Radio Web Italia.
Buon pomeriggio da Barbara Scardilli e benvenuti ad una nuova puntata di Interview, l'appuntamento musicale di Radio Web Italia. Quest'oggi presenta Dalla parte delle bestie, il nuovo singolo che è anche il titolo dell'album di inediti del nostro ospite, da sempre una delle voci più interessanti del nostro sud. Ai nostri microfoni oggi abbiamo il piacere di avere il cantautore tarantino Mimmo Cavallo. Ciao e benvenuto!
Ciao a tutti quelli che ci ascoltano, ciao Barbara.
Allora Mimmo, partiamo subito dal tuo ritorno in scena. Dopo un'assenza dal mercato discografico, ritorni con un album molto interessante, ricco di ritmi etno rock e suoni innovativi. Vogliamo un po' parlare di questo nuovo album?
Ma io ne posso solo che parlare bene, no? Non bisogna mai chiedere al venditore di pesce se il suo prodotto è fresco. Credo che innanzitutto andrebbe ascoltato e spero che qualcuno più di qualcuno lo faccia. Possiamo dire così per chiarirci un po' tra di noi che non è detto che oltre a far melodia e testo ci sia qualcos'altro, no? Uno scrive canzoni, ci sono dei testi, c'è la musica, però attraverso questo linguaggio esce qualcos'altro, una specie di non detto. E nel mio caso, credo, tu hai parlato di etno rock, credo che l'etnico sia abbastanza importante. C'è un certo esoterismo, no? Perché io sono innamorato dei miti, dei conti, delle favole, le canzoni che ho ascoltato anche da mia madre, da bambino. Da noi al sud cantano tutti, quando nell'età adolescenziale, no? Sentiamo questi canti. Però non è questo rifarsi a un tempo che c'è stato non è certamente per una esaltazione nostalgica oppure, non so, un'operazione filologica, cioè non c'entra niente, insomma, la pratica antichista. Credo invece che sia mia convinzione che ci sia nella cultura primitiva di appartenenza, ci siano delle radici di civiltà e che ci sia una nostra anima dentro queste cose. Per questo io le ripropongo, naturalmente con i suoni e una visione di moderna, di attuale, di oggi, eccetera. Però pesco molto in questo mio mare antico, primordiale, che è la mia terra, il Salento, il mio mare, lo Ionio.
Mimmo, ma quanto è importante valorizzare la musica dei nostri territori?
Di questo sto parlando, cioè penso che ognuno di noi, perché l'Italia è bella anche per questa differenza che c'è, no? Nelle varie regioni, che poi si rifà tutta una cultura contadina e con la fine del mondo contadino praticamente è morto, stavo per dire rischia di scomparire, ma in realtà è scomparso la cultura pop, no? È quel popolare che dobbiamo rinnovare con una visione moderna di oggi. Non c'è più, è rimasta in alcune regioni, al nord, al centro, come al sud, perché poi la cultura contadina, diciamo la cultura popolare, si rifà a una unica matrice, un po' come la lingua anche, no? Come il dialetto, e c'ha noi siamo greci, latini, insomma tutto deriva da lì. Io sono innamorato di questo esoterismo, di questo mondo classico, proprio in risposta a questa teologia dello sfruttamento, questo razionalismo europeo che c'è, no? Si parla tanto del faraone europeo che ci sta tanto massacrando economicamente anche, no? La fine, il dio della finanza. Perché dico questo? Perché secondo me manca un'idea spirituale, un'idea mediterranea, non sto parlando di religione, ma di religiosità, cioè manca una visione della vita, una musica del territorio legata al nostro territorio, e io un po' mi dispiace quando vedo molti ragazzi che si rifanno a una musica di importazione, cioè quando ci abbiamo tanto, no, di nostro. In Francia si dice che è difficilissimo governare la Francia perché c'ha più di 300 formaggi. Questo per dire che c'è una volontà anche politica di omologare le cose, perché è più semplice gestirle. Invece noi dovremmo valorizzare queste differenze, contrariamente a questa voglia di omologazione che c'è. Per questo io parlo anche di Taranta, parlo di madre mediterranea, perché la nostra generatrice, no? Apparteniamo tutti quanti abbiamo tutti quanti queste origini di grandi idee madre, che poi tra l'altro erano all'inizio erano al femminile, poi saranno sostituite dal dio guerriero, no? Dopo così storicamente, dopo la caduta del mondo ellenico, dopo la caduta di Troia, diciamo, accade che vince il dio guerriero, perciò la grande madre Rea, Demetra, Artemide, no? Quella che sarà, oppure nella Frigia c'era Cibele, mi ricordo di aver studiato, cioè queste grandi origini di idea mediterranea e anche idea tollerante, quella che noi vedevamo a scuola con i segni prosperosi di legno, quelle statuette che vedevamo, rappresentavano questa idea di madre, dea madre, che poi sostituita dal dio guerriero, c'è stato secondo me uno scippo proprio di questa idea della tolleranza. Ecco perché mi riferisco adesso al discorso quotidiano di oggi della finanza, del dio denaro, il faraone europeo, no? Che vuole comanda, vuole imporsi, e io credo che manchi questa, nel mio caso, io sono molto mediterraneo e anche tantissimo mediterraneo, manca questa idea, diciamo, mediterranea, però mancano quelle idee primordiali da contrapporre a questa teologia, insomma, dello sfruttamento che io identifico in un dio guerriero, in un dio maschile.
E quindi, Mimmo, si stava parlando appunto di questa modernità e tradizione legata insieme.
Sì, credo che in un lavoro anche discografico, apparentemente discografico, almeno nel mio caso, poi ci sono altri che scrivono per altri motivi, ma io credo e suggerisco a chi avrà l'occasione, il modo di ascoltare questo CD dalla parte delle bestie, di andare a sentire più quello che manca che quello che c'è, nel senso che ognuno di noi è un po' come quando si parla fra un ragazzo, tra ragazzi, fra di noi, no? Un ragazzo e una ragazza si incontrano, si parlano, però al contempo avviene uno scambio che si chiama non detto, che è molto più importante di quello che si dice, per cui è un po' come la materia oscura, no? Che sembra che determini più che la realtà, quella visiva. E così è ogni lavoro che facciamo, è importante andare a sentire delle frequenze che non sono subito avvertibili, no? Che sono forse più determinanti, più importanti. Questo è il mio suggerimento, almeno quando ascolto, e anche una mia operazione quando ascolto la musica di colleghi, di altri, eccetera. Cerco sempre di andare a vedere tra le righe, dietro le quinte, quello che c'è oltre, insomma, e non quello che apparentemente appare così tout court. Almeno questo è il mio suggerimento.
Ecco, appunto, tu in questi anni, che hai preso un momento comunque di pausa, anche dietro tanti lavori che hai svolto, ti sei dedicato sempre alla musica, non sei scomparso, però ti sei dedicato ad altri colleghi della musica italiana.
Sì, beh, io, cioè, ognuno di noi è falsa l'immagine del cantautore che scrive di notte bevendo whisky. Io sono un grande consumatore di yogurt, di latte, cioè e scrivo in orari decenti, insomma, la notte dormo. Anche se devo dire che l'ispirazione che si ha al mattino presto è qualcosa di almeno nel mio caso, è qualcosa di importante. Però ecco, capita di scrivere brani che magari per caso, casualmente, vengono ascoltati anche da, da colleghi, da amici, eccetera, c'è la, questa richiesta. Non è mai partita sinceramente da me, cioè non sono uno che cerca, forse adesso avendo una casa discografica che è questa della, della Mariela Nava, Antonio Coggio, che hanno creato questa Sony dall'Italia, magari loro che conoscono tutta la mia produzione vorranno proporsi, no? Vorranno proporre dei pezzi miei ad altri artisti, colleghi, eccetera. Però diciamo che non è mai... Io non scrivo per, scrivo cose cercando sempre di buttare il secchio con la corda dentro questo cratere che ognuno di noi penso abbia e tirare fuori delle cose che poi possono piacere. E così è capitato di scrivere per Fiorella Mannoia, per Morandi,
anche per Zucchero.
Ultimamente anche per Zucchero, certo. Tra l'altro con Zucchero ci siamo visti parecchie volte a casa sua, sono stato da lui tante volte, io gli ho fatto sentire delle cose che mi piacerebbe un domani lui facesse, perché sono delle cose che godevo, insomma, a sentirle cantare da lui. E lui ha scelto la cosa più ironica, più curiosa, quel Vedo Nero che ha avuto, tanto siamo arrivati primi in classifica, insomma, tre anni fa. E beh, lui ha uno, diciamo, una visione più europea, più
internazionale.
Sì, lui cerca cose. Io mi innamoro anche di un pezzo molto più localistico, diciamo.
Mimmo,
magari capiterà in futuro,
Prima di continuare la nostra intervista insieme al nostro ospite Mimmo Cavallo, direi adesso di andare ad ascoltare il nuovo singolo. In arrivo su Radio Web Italia dalla parte delle bestie.
Questo è Interview.
Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, contro i primi della classe, spie delle professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel cuore erano mummie, ma nel cuore erano mummie. Mi rincorrevano, mettevano il sale in mezzo ai capelli, e con gli sguardi puntati mi sputavano spilli. È matto, in piedi sull'orlo di un tetto, è matto, se fuori marcate lo stretto, è matto, sulla porta di casa hanno scritto, dalla parte delle bestie, dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, dalla parte delle bestie, dalla parte dei perdenti, dalla parte dei perdenti, tutta la vita con i denti, dalla parte delle bestie. Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo. Ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso, nella vita sulla scena, nella vita sulla scena. Dalla parte delle bestie, dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, dalla parte delle bestie, dalla parte dei contrari, dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, dalla parte delle bestie. E se volete, se mi cercate, io sono qui, su questo treno, ultima classe, sì! Dalla parte dei perdenti, tutta la vita con i denti.
Mimmo, parlando comunque ancora del nostro sud, perché anch'io sono del sud, sono siciliana, tu sei stato uno tra i primi cantautori proprio a cantare e suonare il sud, ricordiamo Siamo Meridionali, una canzone che ancora è attuale, e quello che proprio voglio chiederti è questo: è cambiato qualcosa in questa società in merito alla divisione tra sud e nord dagli anni 80 ad oggi? Tu hai percepito un cambiamento, dato che comunque l'hai vissuta a pelle?
No, io credo che il cambiamento realmente non ci sia. Diciamo che la questione meridionale è uno dei capisaldi, insomma, da Verga in poi, insomma, dal nostro risorgimento in poi, insomma, niente, a me piace suonare la mia musica, mi piace citare la mia terra perché è rimasta arcaica, è un po' come la cenere, l'ambra che preserva qualcosa, no? Io credo che la povertà, la nostra povertà, sia anche stato un bene, nel senso, in questo senso, che proprio come la cenere e l'ambra ha preservato, per esempio nel caso nostro, io sono salentino, nel caso mio ha preservato la Taranta. La Taranta non si sarebbe salvata, non si sarebbe conservata meglio se non ci fosse stata questa marginalità di territorio. La marginalità, la povertà, è davvero come la cenere, come l'ambra, cioè che preserva, certo fa anche del danno, fa del danno, però preserva anche, e certi riti, certi miti si conservano proprio in base a questo, a questa operazione, diciamo, di dimenticanza, no? Di marginalità di un territorio. E il Salento, che sa di sale, di mare, di ghietto, come si dice, no? È una terra, ma anche la Sicilia, che ci ha dato il nostro dialetto, perché il dialetto del sud, diciamo, deriva da una radice siciliana, dal siciliano. La nostra terra di Lecci, Ulivi, Capri, insomma, la Macchia, le Tarantate, anticamente quando si ballava per esempio la Taranta, si agitavano dei fazzoletti che si chiamavano tarentule perché erano fatti a Taranto, no? E poi la Taranta è scoppiata invece nel leccese, vabbè, per un fatto di business, perché lì ci sono state delle persone che ci hanno visto lungo. Però Taranto, proprio la mia città, diciamo, avrebbe ben ragione, insomma, a essere progenitrice di questo, perché deriva dalle Baccanti, si rifà alla Grecia antica, no? Addirittura alla Grecia micenea e al mondo miceneo, se non minoico, dove già c'erano queste danze orgiastiche all'inizio, insomma, tribali, che poi si trasformeranno, nel Medioevo diventeranno Spessania, diventano altre cose, fino alla nostra Taranta, e poi cambierà in Pizzica, eccetera, eccetera, cioè, ogni evoluzione. Lì nel Salento si è conservata questa, è un'altra chicca di questo CD che si chiama Dalla parte delle bestie. E perché dalla parte delle bestie? Perché dalla parte degli ultimi, dalla parte dei marginali, dalla parte degli sconsaglioco, dei bastiancontrari, cioè di quelli che hanno delle cose da dire ma non vengono ascoltati, ecco, di quelli che non vanno da Bruno Vespa porta a porta, diciamo.
La gente comune, il popolo italiano.
Anche meno. Quelli che purtroppo questa teoria del meno ci ha un po' condizionato tutti a noi del sud, perché come la cultura anche localistica, marginale, è sempre, una certa cultura di potere ha visto marginale queste culture altre, queste minoritarie, e noi ci siamo sempre sentiti meno, anche nel Risorgimento, no? Questo fatto di aver... I cisalpini sono venuti giù, ahimè, a liberarci, secondo loro, ma in realtà ci hanno colonizzato, ci hanno derubato tutto, per cui questa marginalità, questo sfruttamento è stato così intenso, così per lungo tempo protratto, che alla fine noi stessi ci siamo sentiti meno e ci sentiamo ancora meno. Perciò, rispondendo alla tua domanda, questi miei coach musicali vogliono proprio descrivere questa rabbia di questo sud, insomma, che parlando della sua di questa questione meridionale che irrisolta, perché basta, cioè tu mi chiedi se è cambiato qualcosa, ma cos'è cambiato?
Assolutamente nulla.
Salerno, Reggio Calabria, ci basta vedere tutte le cattedrali del deserto che hanno ancora lo sfruttamento che si perpetua nel sud, non è cambiato niente, ma anche solo il ricordo ma anche solo la parola. Io l'altro giorno sentivo alla radio un politico che si lamentava di qualcosa, eccetera. A un certo punto ha detto: siamo rimasti all'epoca borbonica. Cioè, io avrei voluto ricordare a questo esimio politico che l'epoca borbonica, cioè Borbone è ormai diventato accezione di una cosa negativa e non c'è nulla di più falso, perché i Borbone come regnanti erano molto più all'avanguardia di quello che potevano competere con l'Inghilterra, con la Francia, che erano le nazioni pilota nel 1800, diciamo. Ma Napoli ha davvero da insegnare qualcosa a tutto, e tutto il sud poteva davvero avere uno sviluppo diverso se non fosse stato invaso e derubato. Per cui quando si parla di
cambiamento, non c'è un cambiamento.
Che cosa è cambiato? Abbiamo avuto i primi 15 presidenti del Consiglio che erano centro-nordici, perciò si è innescato un meccanismo di centro-nordismo che ha prodotto l'abbandono definitivo del sud, quando invece, cioè io vorrei solo ricordare che addirittura anche qualche anno dopo il 1861, che ci sarà l'unificazione d'Italia, giù al sud c'erano, e sono dati, non c'era l'Istat in quel tempo, ma sono dati censimenti redatti dai cisalpini stessi a Italia avvenuta, sono dati del 1871 per non sbagliarci, su 15.000 iscritti all'università 10.500 erano nel Regno delle Due Sicilie, 2.500 in tutto il resto c'era più industria al sud che al nord, e quando si facevano 400 grammi di carboidrati a persona al sud, 270 al nord, cioè al sud si viveva meglio, era notoria come cosa. E dunque i Borboni hanno fatto a parte tutto quello che hanno fatto a livello di architettura, eccetera, di canali modernissimi, le navi, le fabbriche, le industrie tessili, eccetera, le ferriere, eccetera, a parte tutto questo, è così palese, certe volte io dico che la verità è un po' come i monumenti, no? C'è, si vede, però nessuno la guarda più, perché come i monumenti tu passi davanti al monumento e non lo stai più a vedere. Per cui queste cose sono note, però resta quell'accezione negativa quando si parla di il sud, perciò questo luogo comune sul sud che è meno persiste ancora. Non viene sradicato perché ormai è diventato anche una nostra colpa, no? È diventata una nostra colpa che ce la sentiamo addosso, perché nessuno ci ha detto realmente le cose come stavano. Nessuno ci dice a prima porta, al telegiornale, che c'erano su 15.000 persone iscritte all'università, 10.500 stavano al sud. Nessuno dice che a Mongiana in Calabria c'era una delle più grandi industrie di ferro, di acciaio, di ponti, e si può ancora andare a visitare. Chi lo sa? Io sono stato in Calabria per caso, sapevo di questa cosa, sono andato a vederla, dico: ma perché nessuno parla di Mongiana? Mongiana era quello che poi sarà la Brera. Licenziano 1.500 persone, le buttano fuori e portano tutti i macchinari al nord, faranno a Brescia e vicino Rieti faranno la Brera.
Vabbè, i soliti insabbiamenti italiani.
C'è stato una rapina così palese, ma poi quando fanno, non so, Quark, parlano di queste cose, le dicono, però restano là. Cioè è una cosa stranissima, io dico la verità c'è, ci sono i testi, ci sono i libri, però resta lì e mandano avanti storici come Barbero, come altri non mi vengono, che sono chiaramente di parte, cioè no, manca, vabbè comunque io non voglio adesso...
È questa grande parte appunto di storia del sud. Appunto.
Perché è un argomento sicuramente è un argomento che mi affascina, mi prende.
È un argomento importante anche per scuotere un po' la coscienza ai nostri radioascoltatori e anche un modo di informazione, perché molti non hanno idea realmente, anche perché è un po' colpa anche delle scuole, lo studio della storia, che molte parti in base ai programmi che si devono portare avanti vengono tagliati.
Io vorrei ricordare a questo proposito, parlo di queste cose non da sprovveduto, perché io 2 anni fa insieme a Pino Aprile, che ha scritto Errone, abbiamo fatto uno spettacolo, portato in giro uno spettacolo nei teatri che si chiamava appunto Errone, dove io ho fatto un CD su queste cose, su questo argomento proprio, che si chiama Quando saremo fratelli uniti, per cui io ne parlo a cagion veduta, insomma.
Ma ne parli appunto con uno studio alle spalle.
Sì, sì, vado nelle scuole, io addirittura sono andato anche in al nord, in provincia di Bergamo, a Chiuduno, in una scuola media, e devo dire che c'è un grande interesse quando i ragazzi ascoltano, non dico quest'altra versione, questa versione, perché poi noi ci atteniamo a documenti, ad atti, cioè basta leggere un libro di Zitara, è tutto pieno di documentazione, di carte, insomma, no?
Su questa storia, appunto.
Sì, sulla storia, dalle banche a Garibaldi, a Anita, al referto, nessuno sa per esempio che su Anita c'è un referto che parla di strangolamento. Cioè si vuole conservare questo mito di eroico di questi personaggi e non dire che cristianamente la poveretta fu soffocata perché stava male, questo stava scappando. Bisogna insistere a dire che Garibaldi era alto, biondo con gli occhi azzurri, quando era 1,60 m, c'aveva l'artrite, non riusciva neanche a salire a cavallo che lo dovevano aiutare. Cioè il mito, il nostro Pantheon è pieno di personaggi che andrebbero un attimo visti, ma non perché vogliamo fare la lotta, che cosa, quale lotta, vogliamo solo ristabilire un minimo di verità storica, insomma, anche perché noi non abbiamo un monumento, non c'è nulla in Italia, una lapide, una via che ricordi quel periodo, cioè questi hanno tolto tutto. A Gaeta, che è stato l'ultimo avamposto che è caduto, cioè c'era una lapide che ricordava delle battaglie, queste guerre, questa guerra che c'è stata, insomma questa resistenza che c'è stata un tempo. Cioè, hanno tolto questo, era una specie di piramide piccola, 2 metri, hanno tolto, tra l'altro quando l'hanno tolta scavando hanno trovato 2000 cadaveri, c'erano delle divise con i bottoni d'argento, per cui questo diciamo regno aveva i militari con i bottoni d'argento, la divisa con i bottoni d'argento, erano soldati 2 siciliani, per cui stavamo così male diciamo un tempo che ci si poteva permettere anche la divisa con i bottoni d'argento, cioè, per cui
quindi tanta storia. Mimmo, noi dobbiamo chiudere la nostra puntata, i prossimi impegni live.
Ma sì, io sto organizzando 2 o 3 gruppi, diciamo, di musicali. Uno con degli amici africani, perché è innamorato di questa idea della musica, di questa grande madre, l'Atena Potnia era la nostra madre, diciamo, della Magna Grecia, però anche l'Africa ha una concezione deistica al femminile, per cui sempre riferita alla terra, alla madre terra, eccetera, per cui con questi ragazzi africani con cui parliamo di queste cose, questo è un gruppo che ho trovato in provincia di Avellino e andrò subitissimo fra questi giorni prossimi a fare le prove con loro, voglio creare un gruppo, poi c'ho oltre questa cosa qui particolare africanoide, perché credo che l'Africa debba tornare, tornerà a far parlare di sé, non voglio dire di moda, perché non mi piace, a far parlare di sé. E oltre a questa situazione africana sto organizzando un gruppo per, diciamo, i concerti quelli classici, dove faccio sentire tutta la mia musica, non solo africana ma anche altre cose, ballate, quello che c'è.
E tra cui anche il tuo album.
Sì, dove ci sarà di tutto, insomma, anche i pezzi magari che ho dato ad altri. E poi stiamo organizzando una cosa insieme anche a Mariella, a tutti gli artisti di suoni dall'Italia, magari fare una carovana e andare in giro insieme, però questo mo avverrà quando avverrà e non tralascio mai, sempre, perché mi chiamano, mi vogliono in quel senso, di il discorso del nostro risorgimento, di continuare a battere il chiodo finché, anche perché credo che bisogna continuare, non bisogna mai stancarsi noi dobbiamo dire tre cose e continuare a dire quelle due, tre cose. Non si possono fare grandi discorsi, affrontare molti temi. Il mio è stato dal 1980 in poi è stato il sud, per cui mi passa e avanza parlare del sud, sia in termini storici e sia in termini di musica moderna, perché rivisitando la Taranta, appunto,
Mimmo,
sempre nell'arcaico, nel mito, ma rivisitandola con suoni attuali, con motivazioni anche attuali, con spirito quotidiano, insomma, di oggi.
Mimmo, noi siamo...
È il mio intento.
Mimmo, noi siamo arrivati a fine intervista. Ti ringrazio per essere stato nostro ospite e comunque aver dedicato questa puntata al Sud e alla tua musica. Siamo davvero, appunto, felici di averti avuto come ospite.
Speriamo di sentirci anche musicalmente, magari ci incontriamo in tournée in qualche data, ok?
Ma quello senza dubbio. Buona musica.
Avete ascoltato Interview, appuntamento musicale e socioculturale di Radio Web Italia. Per riascoltare questa intervista, vai su radiowebitalia.it, alla sezione interviste. Radio Web Italia, di tutto e di più.